Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Preghiamo. Signore, oggi veniamo a te, ci inginocchiamo sotto la tua croce e la abbracciamo. Abbi pietà di noi, Signore. Accoglici nel tuo amore. E quando il nostro pellegrinaggio si avvicinerà alla fine, quando il giorno declinerà e le ombre di morte ci avvicineranno, pronuncia ancora per noi la tua suprema parola. Padre, nelle tue mani affido il loro spirito. O buon Gesù. Amen. Possiamo sedere.
Padre, nelle tue mani raccomando l'anima mia. O Gesù, il più abbandonato degli uomini, lacerato dal dolore, tu sei alla fine. Quella fine in cui ad un essere umano viene tolto tutto, persino la libera scelta tra il consenso e il rifiuto, tutto se stesso. Questa in realtà è la morte. Ma chi prende o che cosa prende? Il nulla, il destino cieco, la natura spietata? No, è il Padre. È Dio, sapienza ed amore insieme. Così tu ti lasci prendere e ti abbandoni in piena confidenza a quelle mani lievi ed invisibili che per noi increduli, trepidi del nostro io, lo rappresentano la stretta alla gola, improvvisa e spietata, del cieco destino e della morte. Tu lo sai, sono le mani del Padre. I tuoi occhi, nei quali si va facendo notte, contemplano ancora il Padre, si fissano nella quieta pupilla del suo amore, e la tua bocca pronuncia l'estrema parola della tua vita. Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito. Tutto doni a colui che tutto ti chiede. Deponi tutto, senza garanzie, senza riserve, nelle mani del Padre tuo. Quanto è grande questo dono, pesante ed amaro. Ciò che formava il peso della tua vita, tu hai dovuto portarlo da solo. Gli uomini, la loro volgarità, la tua missione, la tua croce, l'insuccesso e la morte. Ma ora hai finito di portare, perché ora tu puoi abbandonare tutto, anche te stesso, nelle mani del Padre. Tutto. Queste mani sorreggono così bene, così delicatamente, come mani di mamma. Esse avvolgono la tua anima, come si racchiude un uccellino nelle mani, con cautela. Adesso più nulla è pesante, tutto è leggero, tutto è luce e grazia, tutto è sicurezza, al riparo nel cuore di Dio, dove ci si può sfogare piangendo ogni affanno e dove il Padre asciuga dalle guance le lacrime del suo bambino con un bacio.
Quante volte noi facciamo il segno di croce, facilmente troppe volte, e lo facciamo in maniera molto superficiale, presumo a volte anche in maniera molto pagana, quasi che sia un segno protettivo più che un segno di fede. Si segnano i calciatori che magari dicono le parolacce e guadagnano tanti soldi in campo sportivo perché possono fare un gol contro la squadra nemica. Si segnano le persone quasi per toccare ferro contro il malocchio, vero? Una delle cose più brutte, si segnano quasi impauriti quando vengono a fare comunione. Si riesce a capire perché. Credo che le sette parole di Gesù sulla croce, queste pochissime parole, e il silenzio di Gesù sulla croce, ci danno un indizio del segno di croce. Chissà se noi, facendo il segno di croce o guardando un crocifisso, consultando Dio davanti alla croce, pensiamo a quegli occhi, a quello sguardo, a quella regalità in base allo stile dell'epoca del crocifisso. Una volta ho sentito dire in una omelia, non mi ricordo di chi, che il crocifisso è l'anello nuziale. Della sposa chiesa. Lì il buon Dio ha sancito l'alleanza, lo sposalizio con noi, ma ci ha dato anche la misura per sempre. Proviamo a questa sera a meditare qualche minuto, qualche decina di minuti sulla settima parola. Magari alla fine della vita potessimo dire: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Quando mi è morto un vescovo abbastanza giovane, 69 anni, il mio vescovo quando ero vicario, nell'agonia ma cosciente, mi ha fatto prendere il salmo che è questa sera, un salmo molto lungo, il salmo 31-30, e nella sua cultura me l'ha fatto recitare in latino, ho fatto fatica a trovare il latino, questo salmo di abbandono. E poi il salmo 21-22, Dio mio, per dire che sono le preghiere nelle scelte di vita, nelle situazioni più delicate della vita. Ho confidato in te, Signore, che io non resti confuso, recita il Salmo questa sera, comincia. Per la tua giustizia riscattami subito. Ascolta, portami subito al largo. Sii tu per me una roccia sicura, il baluardo che mi salva. E noi andiamo cercando altre preghierine artefatte, sdolcinate, quando ce l'abbiamo tutte. E Cristo entra nei salmi, li interpreta con la sua preghiera e li fa nostri, li dona alla Chiesa. Non a caso la Chiesa, nei suoi preti, diaconi, ma spero anche un buon popolo di Dio, è invitata a pregare con la salmodia, con i salmi. Delle tue mani affido il mio spirito, dice, Signore Dio fedele, riscattami. Non mi ha dato in balia del nemico. Mi traesti in libera terra. Abbi pietà di me, Dio. Lo recideremo poi dopo la meditazione, questo salmo, ma invito anche a custodire questa preghiera. Se abbiamo tempo, alla fine vorrei anche una postilla sulla preghiera e il silenzio di Dio. Il silenzio di Dio. Luca fa passare sul Calvario un tocco di, è il Vangelo di Luca questa sera, capitolo 23, un tocco di indimenticabile dolcezza. Questo Vangelo lo proclameremo domenica delle Palme, l'anno C. Questo tocco di dolcezza che si rivela anche in quest'ultima parola, che tutte le riassume, in un volo quasi di speranza in attesa. È vero che il contesto è sempre più oscuro, c'era tenebra, dice il Vangelo. Il sole si era eclissato. Forse era nuvolo, come oggi. Non pensate sempre ai miracoli, ci mancherebbe. Il sole della fede stava un po' decadente. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, quasi un'eclisse di buio su tutta la terra. Ovunque nel cuore degli uomini dominano tenebre fittissime. Ci riportano al caos primordiale. Sembra che l'abisso abbia inghiottito tutto nel nulla. Il giusto condannato come un delinquente. Le folle hanno cambiato parere. I discepoli non ci stanno. Capite il dramma? I miracolati dove stanno? Da lontano solo 3-4 donne, un po' chiacchierate nella vita, moralmente non perfette. Per fortuna la madre. Ma in Luca non c'è nemmeno la madre sotto la croce, nemmeno Giovanni nella narrazione. Eppure, in questa oscurità assoluta, è in questa oscurità che risuona la voce, il grido del Figlio di Dio. È una voce, magari potessimo dirla noi, voce potente, impensabile, per uno straziato sulla croce. Voi sapete che i condannati a morte, la croce era la pena di morte, i pali erano conficcati, i condannati andavano col trave, non portavano la croce secondo la tradizione nostra, la trave, poi venivano issati e li tenevano appesi almeno 3 giorni, non crocifissi, cioè crocifissi ma legati, in modo che potessero collassarsi. E le urla in tutta la città almeno 3 giorni perché i passanti potessero temere di compiere cose malevole. Quel giorno era la parasceve, il giorno dopo bisognava sbrigarsi. Ai ladroni spezzano le gambe, a Gesù invece fanno l'anestesia totale, una lancia sul costato, sul cuore. Eppure dico, in questo dramma dove i passanti o scherniscono o godono o provocano. Vi citavo forse l'ultima volta l'aceto, un'interpretazione non mi era mai capitata. Quando qualcuno sta svenendo, che cosa fate? Date l'aceto, vero? Così riprende un po' di whisky. Sembra in questa interpretazione che i soldati, siccome Gesù era molto grave, inchiodato, perdeva sangue, già dopo 3 ore poteva finire presto, lo fanno riprendere un po' d'aceto, si scuote in modo che la scena fosse più lunga, lo strazio fosse un godimento. Ed ecco le parole conclusive. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Anche queste, come ho accennato già nel Salmo, sono prese dalla preghiera degli ebrei. Facilmente Gesù ha sorseggiato la preghiera. La tradizione orale era tipica nel mondo ebraico, ma anche nella nostra giovinezza, la nostra giovinezza. Luca non ignora il dramma del grido che aveva accompagnato l'immenso dolore di Gesù. E Matteo lo mette come parola centrale nelle sette parole che abbiamo meditato. Un grido straziante, un perché. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché? Un grido che chiede una domanda, fa una domanda. Ma Luca fa dell'abbandono in Dio il luogo dell'abbandono di Dio, lo fa diventare il luogo dell'abbandono a Dio. Colui che sembra abbandonato da Dio si abbandona a Dio. Questo è in fondo tutto il percorso delle sette parole, dal sentirsi abbandonati ad un affido che raccoglie ogni gesto d'amore compiuto da Gesù. Il ladrone pentito o il malfattore accolto nel suo paradiso, Maria e Giovanni fatti chiesa ai piedi della croce, Vangelo di Giovanni. Il perdono oggi sarà con me che scusa i peccatori, Padre perdonali, non ci stanno con la testa, non ha capito niente. La sete che acutizza l'amore, o sete di amore da parte vostra. L'arazzo che si compie in una dinamica di obbedienza che raggiunge l'obiettivo di un amore sine misura, sine modo. Nel sud una volta in una cappella rurale ho incontrato un bellissimo crocifisso, ma bello proprio. Nell'arco della croce c'è scritto Caritas sine modo, amore senza misura, smisurato. Vi ricordate il pastorale di Paolo VI? Di Papa Paolo VI? Che c'è sulla punta del palo del pastorale? La croce, il crocifisso. Il crocifisso. E quando avete tempo o avete un po' di tecnica, se andate a navigare sul sito, trovate un testo struggente, il testamento di Paolo VI. Pensiero alla morte, molto lungo. È una meditazione eccezionale. Troviamo un uomo di Dio che è diverso da come l'hanno dipinto i mass media. Uomo triste, uomo impaurito, tutta un'altra roba. Pensiero alla morte, in un affidamento totale. E alla fine avremo una preghiera che Gesù ha fatto, mi pare proprio a Gerusalemme, al cenacolo, dove voi non siete andati mai sopra. Voi, quando si va a Gerusalemme, si va al cenacolino, quello sotto, quello autentico, non ci si va. Dil vero, io una volta ci ho celebrato con 250 vescovi, di nascosto, di notte. I catecumeni possono tutto. Ci si è portati il seggiolino. Un'emozione enorme, il cenacolo. Ebbene, questa preghiera di Paolo VI, tu ci sei necessario. Una preghiera struggente, teologica, di affido totale. Allora dicevo, dall'abbandono di Dio, Luca mostra l'abbandono in Dio. Tutto ora è raccolto, in questo abbandono a Dio. Non più l'abbandono di Dio tratteggiato amaramente nell'inizio del Salmo 21-22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? La quinta parola. Ma l'abbandono a Dio, recitato mille volte con il Salmo 31, che andremo a pregare poi, nel cuore appassionato di Gesù, di sera, nel chiarore velato della lucerna cadente, alle tue mani, dice questo salmo, affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Versetto 6. Gesù lo perfeziona con il titolo di Abba, Padre, non Signore, Abba, Padre. Questo salmo è già così caro a lui perché è la preghiera nella prova, e il mondo ebraico molte volte l'ha pregato questo salmo, soprattutto nei tempi di desolante deportazione. Salmo nella prova. È dolcissimo questo Abba, Padre. E nelle mani del Padre si chiude la sua giornata terrena. Quando ero parroco si faceva l'assistenza a lungo tempo nelle famiglie e i moribondi chiamavano tutti mamma, anche da vecchi. Chi ha perso un figlio chiamava sempre il figlio, almeno nell'esperienza che ho fatto io. Le cose più care. Babbo un po' di meno, ma non perché mamma è una comble. Mamma, mamma, mamma. Gesù chiama Abba, Padre. Si fida, si affida. D'altra parte, proprio nelle mani del Padre si erano aperte le esperienze di Gesù. Ricordate quando a 12 anni andò nel Tempio e poi si era perso, no, era rimasto. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio. Comincia la vita pubblica così, la vita da adolescente maturo per il mondo ebraico, e la chiude con la parola Abba, Padre. È tutta una rivelazione della paternità di Dio, perché quel figlio Gesù non ha fatto altro che cercare i fratelli perduti lungo le strade polverose e assolate, come la pecorella smarrita, la dramma perduta, il figlio atteso, la prostituta, l'adultera domenica, per riportarle a chi? Al Padre. Ed ora finalmente Gesù si affida al Padre e rivive la stupenda parabola del Padre misericordioso. Quasi un figlio che torna, non perché ha peccato, si è speso nel mondo. Stretto in una dolcezza, dicevo, inenarrabile, tanto grande era il baratro dell'abbandono, nelle viscere della paura. Perché, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Eppure non è passata una settimana, o 15 giorni con le parole, sono quarti d'ora, minuti forse. E avviene un prodigio immenso. Non solo si squarcia il velo del Tempio simbolicamente, non si è rotto niente storicamente, ma ancor prima che il Cristo muoia, così solo Luca ce lo racconta, anche il cuore del Padre si squarcia per accogliere dietro Gesù tutti i suoi figli dispersi, quelli che lui aveva cercato in ogni modo. Oggi sarà come in paradiso. Padre, ancora Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Si è squarciato il muro del Tempio, del fariseismo, del legalismo, e si è aperta la misericordia. Dio non è più chiuso all'uomo. Il paradiso bloccato dai cherubini, dalla fiamma ardente, ora finalmente si riapre per accogliere il figlio che torna a casa, ma non da solo. Oggi con me sarai in paradiso. Un delinquente, un mascalzone. E in Lui, in Cristo, ogni fratello è riconciliato e ha libero accesso al Padre. Immaginate nelle forme apocalittiche Gesù che prima di tornare al Padre va negli inferi a portare, a salvare. È stato, quando sono diventato vescovo, regalato un anello, non porto che il dito mi si era rimpicciolito con i guai d'oro, a dir vero, ma non amo tanto l'oro, con una simbologia, era un artista del nord, dove verso la croce c'è la terrestrità, un piccolo solco, dall'umanità la croce attira a sé per portarla a Lui. Dall'umanità, la debolezza, la terrestrità, quasi con un oro sbucciato verso l'oro lucente. Ma piccolo piccolo, non pensate che sia di grande... A volte vorrei metterlo, ma mi si scivola, me lo perdo, non posso regalarlo al nulla. Allora, anche il morire, è finita la schiavitù della paura, del veleno, della tristezza. Il morire diventa il ritorno a casa. In pace mi corico, recita il Salmo 4, mi pare il versetto, la prima decade di sicuro. In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, o Signore, mi fai riposare. La morte è compimento, allora. Non è fallimento. Perché è un adagiare il nostro spirito nelle mani paterne e tenerissime del Padre. O facile dirlo questo, poi quando ti si avvicina, o c'è momenti in cui o sei abituato a educarti, a esercitarti alla morte come compimento, come abbraccio, oppure scansi i preti più possibile, o lo chiami quando non capisce più, che non serve a niente. Ecco, dicevo, in questo abbraccio, in questo abbandono di infinita dolcezza, anche il morire si rivela un anelito di vita nuova, perché, dice Luca, Gesù non morì, ma spirò. È diverso. Cioè, espirò, getta il suo soffio vitale da questo mondo irrespirabile alla sorgente della vita. Una volta c'eravamo vescovi a Fabriano a visitare un museo dei crocifissi, c'erano anche i nostri della collina, e c'era una guida non troppo credente, faceva un po' lo spavaldino con i vescovi, e guardando un crocifisso con la bocca un po' aperta, con i denti, vedi, diceva stupidamente, l'autore è così forte che ha fatto vedere anche i denti. Gli risponde un vescovo biblista, ignorante. Espirò. Quello che facciamo noi quando facciamo gli oli santi. È diverso. Non è un sospiro. Espirò. Getta il suo soffio vitale da questo mondo irrespirabile alla sorgente della vita. La vita del figlio aspira verso il Padre. Affidata a Lui raggiunge il suo luogo naturale. Allora questo è il nuovo significato, quando ci facciamo il segno di croce, della vita e della morte. Allora che vuol dire tenere un crocifisso a casa? Mi ricordo le sette parole. Sono amato. Sto tribolando, qualcuno prima di me, oltre me, ma non ha imprecato, si è affidato. Non è portafortuna. Non è portafortuna. E cambia tutto nella vita. nel Figlio che muore per me e con me, posso accettare anch'io la mia morte naturale, anche tu forse, come consegna di me al Padre. La morte divenne allora l'atto di fede più grande. Certo, a causa del peccato che nelle nostre membra, anche per il credente la morte conserva la sua immensa drammaticità. Un enigma, eh sì, che ci fa scoppiare in pianto. Come per Gesù davanti alla tomba di Lazzaro, suo amico carissimo. Chi di noi non ha pianto davanti alla morte di un amico, di un bambino, di una giovane mamma, di un familiare, di un anziano? Anche Gesù ha pianto per l'amico Lazzaro. Ma quell'enigma è illuminato dalla speranza di Gesù, che è venuto a condividere la mia sorte di malfattore. Anzi, si è collocato tra i malfattori. Perciò può capire la nostra paura lui, perché anch'egli l'ha vissuta in un'atmosfera di drammatico abbandono. Oh sì, le cose più belle che chiedevano quando ero parroco i moribondi, di tenerli per mano. Il linguaggio della mano. Una delle cose che più mi ha colpito da giovane prete. Gesù invece ha abbandonato. Quasi la voglia che qualcuno ti accompagni in questo passaggio finale. Mi ha colpito, credo che non sia granché incredente, ma non mi importa, il marito baffone della De Filippi, mi pare che si chiama. Vorrei che mia moglie, non chiedo molto, è molto più anziana di lei, nella mia morte mi tenga la mano. Ci ho rivisto le storie mie da prete. È bellissimo questo. È bello. Quante volte da prete ho tenuto la mano, ci siamo parlati con le mani. È una musica interiore. Perciò dicevo, può capire la nostra paura, perché anch'egli l'ha vissuta. E alla sera ogni credente percepisce nella preghiera che quei segni di abbandono nelle mani del Padre, nell'orazione, altro non sono che allenarsi, esercitarsi a vivere quel momento di abbandono finale, per vivere sino alla fine il suo immenso amore. È il grazie alla vita, il grazie a quel Padre che gratuitamente ce l'ha donata. Ecco il gemito del morente che affida la sua vita al Padre, nella certezza che quel volto del Padre già lo sta illuminando. Quando poi le fatiche crescono e le paure aumentano, specie in questo momento di crisi generale, i tempi sono difficili, ma ogni stagione, ogni generazione ha avuto tempi difficili, ecco il mormorare sommesso sulle mie labbra di un salmo che sempre mi ha confortato, credetemi. Quante volte l'ho ridetto questo versetto, da giovane ma anche un po' da prete: getta nel Signore il tuo affanno ed Egli ti darà sostegno. Quante volte ho recitato questo piccolo versetto del Salmo, oltre 50, 54, 55, pare. Getta nel Signore il tuo affanno ed Egli ti darà sostegno, ti solleverà. Non è miracolo, è porre lì accanto. Getta nel Signore il tuo affanno. Quante volte forse l'ho recitato, l'avete recitato anche voi, davanti a una soluzione che non intravedevo, a un problema più grande di me. che non mi facevano mai fatto dormire. Solo in quell'affido, in quel gettarsi nelle braccia di Dio Padre, ritrovano la speranza e fiducia ai credenti. Forse in quel getta nel Signore il tuo affanno, affido il mio peso, il mio fardello. In quelle braccia ogni fardello diventa fratello. Il dolore allora non è solo superato, ma addirittura sublimato. Getta nel Signore il tuo affanno ed Egli ti solleverà. E concludo con una parola sulla preghiera di silenzio. Noi quando diciamo prego cominciamo subito a scoronare, vero? Prego, sto un po' zitto, vado a consultare Dio. Spero che dopo questi quaresimali, che guardando il crocifisso soprattutto ci innamoriamo di Lui, ma rileggiamo tante storie nostre, lo andiamo a consultare per dire: Signore, come hai fatto tu a dire perdonali quando qualcuno mi già un giudizio mi ferisce? Dico a me, forse a te no. Quando sui cattivi diciamo a morte, castrazione, taglio di testa presso a poco. Come faccio a non consultare Dio quando sento un po' di solitudine, ma non tipo affettivo, sui progetti di vita, sui sogni che hai fatto, sull'impegno che hai messo? Siamo sempre ripagati? Oh no! Io da piccolo ero buono, a scuola ero timidino e non prendevo mai una nota a scuola, mai, proprio ero buonino, si sapeva. E una volta un amico mio che era un furbantello mi ha dato la colpa di una storia, perché lui già se non lo cacciava dalla classe. La maestra mi ha detto: Armando, possibile tu? Sì, tu andato a casa, l'ho raccontato a nonna. Sapete che mi ha detto mia nonna? Non ti preoccupare, tanto nella vita quante volte non sei ripagato giusto per giusto. Una grande saggezza, che non vuol dire giustificare uno che mi ha fatto il furbo, ma significa che nella vita quante volte devi inghiottire. Mi sono mai dimenticato quella saggezza. Mi ricordo ancora il rimprovero della maestra, si chiamava Clarice. Come fai a scordartela? E noi vecchi, la vecchiaia, la sclerosi, il vecchio ci ricordiamo tutto, quello che abbiamo mangiato ieri forse no, è la sclerosi, registratela così siamo finiti. Ebbene, davvero, la Bibbia non teme di mostrarci il silenzio di Dio e di parlarne. Sappiamo che i salmi di supplica, molto numerosi, ci presentano una ricca varietà di situazioni umane. Un povero che va in tribunale senza difesa, mentre i suoi ricchi avversari possono pagarsi i testimoni. Un vecchio che sta morendo e soffre non solo per la paura della morte, ma anche perché figli e nipoti già stanno dividendosi l'eredità. Vorrebbe guarire per deluderli. I salmi dicono questo. Un ammalato che vede la propria malattia come uno scandalo. Signore, sono dalla tua parte, ma se mi lasci ammalato, gli altri diranno che è inutile osservare la tua legge. Meglio fare i furbi, come tutti. In fondo, queste riflessioni sono sul silenzio di Dio. Ci fanno toccare l'aspetto più originale della rivelazione. La differenza tra il Dio cristiano dal Dio pagano. Quello costruito, come direbbe la Bibbia, dalle mani dell'uomo. Il Dio pagano è compiacente, si fa garante dei nostri progetti. L'abbiamo costruito appunto perché puntellasse le nostre costruzioni. Preghiamo perché faccia quello che vogliamo noi. Quante volte la preghiera è pagana? Signore, fammi questo. No, Signore, si compie il tuo volere nella vita mia, che io possa obbedire a quello che mi capita nella vita con amore. Il Dio pagano ci ascolta, ci dà ragione, ma proprio per questo ci tradisce, ci smentisce, ci lascia prigionieri delle nostre illusioni. Quante volte preghiamo solo per la malattia e non per la sanità di testa o di cuore? Quante poche volte preghiamo perché il Signore ci conservi nella moralità e nella giustizia, invece per avere 10 anni in più? È il Dio pagano questo. Quando pregate non sprecate parole. Dio conosce tutto ciò di cui avete bisogno. Non c'è la sclerosi lui come me. Ti conosce. Tutto più lo redige a te per metterti da figlio. Invece il Dio cristiano è un altro. Non costruito da noi, più grande di noi, ci giudica, ma con giustizia vera, cioè ci rende giusti. A volte ci disillude, pare, ci costringe a superare i nostri desideri. Risponde sempre dopo la notte, all'alba. La notte la devi guardare. Appare sempre all'alba. La notte, la tempesta la devi portare. Ma non sei abbandonato. Era presente, silente. Il silenzio di Dio è il segno del suo amore e della sua fedeltà, è il segno che ci ascolta profondamente. È chiaro che la preghiera cristiana non può essere in alcun modo il tentativo di costringere Dio entro i nostri desideri, a volte i nostri capricci. Anche se li sogniamo a nome suo e per la sua gloria. La preghiera si giustifica unicamente come un tentativo di creare uno spazio all'iniziativa di Dio. È la prima forma di povertà. Tu, Signore, sai tutto. Spero di non deluderti. Quante volte insegniamo ai bambini e ai nipoti a chiedere le cose invece che a chiedere di essere fedeli a Dio, di non sprecare la vita in Dio. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Prego per me e per voi tutti che alla fine della vita, quando sarà, che possiamo dire Padre e che ci potessimo trovare non nella solitudine estrema, ma qualcuno che ci tenga la mano e ci dica: ti solleverò, getta nel Signore la tua angoscia, io ti solleverò. E ci basta. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, questa sera recitiamo questo salmo lungo ma bello. Faremo due cori, uno una voce solista, Don Matteo, e noi. E anche un metodo, quando dobbiamo pregare in certi momenti, ce l'abbiamo gli strumenti che sono nati da Dio, non da uomini. Naturalmente, traduzione poetica, e per semplificarlo, ma è bello anche quello della Bibbia di Gerusalemme, forse è meglio.
Ho confidato in te, o Signore, che io non resti confuso per sempre. Per tua giustizia riscattami subito.
Ascolta, portami subito al largo. Sii tu per me una rocca sicura, il baluardo che certo mi salva.
Mio bastione, mia roccia tu sei, nel nome tuo accompagnami e guidami.
Spezza il laccio che mi han teso intorno, perché tu sei la mia sola fortezza.
Nelle tue mani affido il mio spirito. Signore Dio fedele, riscattami.
Odio che onora gli dèi del nulla. Io ho solo fede nel mio Signore.
Per la tua grazia esulto di gioia. Tu hai guardato alla mia miseria. La pena hai visto di tutto il mio essere.
Ma non mi hai dato in balia al nemico, bensì mi traesti in libera terra. Abbi pietà di me, Dio e Signore. Un'agonia mi strugge e devasta. Gli occhi si vanno spegnendo nel pianto. Gola e viscere, tutto è distrutto.
Solo tristezza consuma i miei anni. Tutta una vita passata a piangere. Di giorno in giorno il vigore svanisce, pure le ossa ormai si disfanno.
Sono un obbrobrio per i miei avversari, una sciagura per tutti i vicini. I conoscenti mi hanno in orrore.
Chiunque incontro per via mi sfugge, sono un cadavere ormai in oblio. Un coccio d'anfora già da buttare.
Ora io sento che molti mi svegliano. Lui dappertutto è terrore e paura. E tutti insieme fallega e congiurano. Tutti che tramano a farmi morire.
Ma io ho fiducia in te, o Signore. Dico, tu sei il mio unico Dio. Nelle tue mani sta il mio destino. Salvami tu dalle mani delle nemiche, strappami Dio da quanti mi opprimono.
Sul servo tuo risplenda il tuo volto, la fedeltà tua mi salvi, Signore.
Signore, che mai io resti confuso, mai arrossisca d'averti invocato. Siano invece confusi gli empi, giù negli inferi, muti in silenzio.
Tutte ridotte al servizio di tomba, le orgogliose e malefiche lingue, che più non grandino insulti sul giusto, le insolenze di rabbia e disprezzo.
Signore, è grande la tua dolcezza, bene che serbi per quanti ti temono, di essere colmi chi in te ha fiducia e li nascondi agli occhi di tutti.
Che siano salvi da mani congiure. Nella tua tenda tu stesso ricevi e li difendi da risse e menzogne.
Benedizione al Signore Dio, che ha operato per me meraviglie nella sua rocca, sicuro rifugio.
Tra me dicevo in paura e sgomento, dagli occhi tuoi son certo escluso. Tu invece il grido d'aiuto udivi. Il grido mio hai udito, Signore.
Voi tutti, o giusti, o uomini pii, amate sempre il Signore e Dio. I suoi fedeli protegge il Signore e con usura ripaga i superbi.
Da forti agite e sia santo il cuore, o voi che in Dio sperate ancora. Adesso meditiamo con il canto, mi pare che sia nel foglietto Tu nella notte triste. Il tema è complessivo questa sera. Preghiamo. Padre, le umiliazioni dei poveri e dei giusti, il loro avvilimento di fronte all'arroganza dei potenti, la loro impossibilità a difendersi e a far valere i loro diritti, il diritto soprattutto che si dica la verità nei loro riguardi, sia la preghiera che ti tocchi il cuore, ti faccia intervenire in loro difesa. Fa questo almeno per amore del tuo figlio che ha gustato il calice dell'insulto e della menzogna come nessuno. Allora nessuno di noi, o Padre, si pentirà mai di averti invocato. Amen. Padre nostro. Chiudiamo con questa bellissima preghiera che Papa San Paolo VI coniò nel Cenacolo nel 5 gennaio 1964.
O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario per vivere in comunione con Dio Padre, per diventare con te che sei figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi, per essere rigenerati nello Spirito Santo. Tu ci sei necessario, o solo vero maestro delle verità recondite e indispensabili della vita, per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. Tu ci sei necessario, Redentore nostro, per scoprire la nostra miseria e per guarirla, per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità, per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della sofferenza e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dalla negazione e per avere certezze che non tradiscono in eterno. Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio con noi, per imparare l'amore vero e camminare nella gioia e nella forza della tua carità lungo il cammino della nostra vita faticosa, fino all'incontro finale con te amato, con te atteso, con te benedetto nei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E la benedizione di Dio l'Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen.